Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Noi l'abbiamo chiamata familiarmente e popolarmente la Candelora, perché questa festa, detta in greco dell'ipapante, cioè dell'incontro, è contrassegnata dall'accensione delle luci, insomma, dalle candele che poi per noi sono diventate anche una specie di così di quasi amuleto, no? Da tenere in casa. Ma qual è l'origine di questa celebrazione? Beh, da una parte è legata alla legge di Israele, a un precetto della Torah, già nell'Esodo, quello che dice che i primogeniti di Israele devono essere riscattati con una specie di prezzo da offrire al Tempio, in questo caso per i poveri due piccioni, due colombe. Questo per ricordarsi che questo popolo era stato risparmiato quando invece i primogeniti del faraone e di tutto l'Egitto erano stati messi a morte quella notte che Israele nella Pasqua stava finalmente conoscendo la propria libertà. Dunque c'è già qua un richiamo interessante a una condizione alla quale tutti noi auspichiamo la libertà di conoscere Dio, la libertà di vivere la nostra vita con consapevolezza e in pienezza. Poi, al tempo di Gesù, nel tempo della sua 40 giorni dopo la sua nascita, finalmente Giuseppe e Maria fanno questo rito, lo portano al tempio perché sia riscattato con questo piccolo prezzo. E avete ascoltato che è successo? Innanzitutto, questo brano noi oggi l'abbiamo fatto precedere dal profeta Malachia, un profeta che scrive che la Chiesa usa nella liturgia anche prima, durante l'Avvento, per prepararci a capire chi è questo Cristo del Signore, che vuol dire questo Messia, cioè come sarà la risposta di Dio a tutte le attese, a tutti i desideri dell'umanità intera che desidera, vuole capire per che cosa è l'esistenza, verso che cosa stiamo andando, perché siamo in questo mondo. E dice Malachia, ecco io Dio che parla, ecco io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. Dunque il Signore entra, ma lo può conoscere colui che lo cerca. Per questo il mondo, non educato alle cose di Dio, non conoscendo la sua legge, non avendo in sé il desiderio di incontrarlo, anche se passa il Signore in mezzo a noi, non lo riconosce. Ma chi invece lo sta cercando, lo vedrà entrare nel suo tempio. L'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Questa immagine dell'attesa del Signore che entra nel suo tempio è quella che c'ha questo vecchio Simeone, avete ascoltato, no? Uno dei due personaggi che stanno lì vicino al tempio, perché stava lì e che cosa, qual era l'oggetto del suo desiderio? È un ebreo, è uno che va al tempio a pregare. Lo Spirito Santo, dice Luca, gli ha messo nel cuore la possibilità di incontrare la risposta di Dio, cioè di vedere il Messia con i suoi occhi prima di morire. Era la sua preghiera e Dio lo ascolta e lo esaudisce, facendogli incontrare questo bambino. Ora attenzione, tu anche hai il desiderio di capire che cosa Dio vuole dalla tua esistenza e come porterà a compimento il suo progetto nella tua vita. Se lo vuoi sapere in parole semplici, non sei uno che ha paura della morte, tu? Sì. Ah, non dire io non ho paura della morte, ma della sofferenza, perché è la stessa cosa. Hai paura. Molte delle cose che riguardano la morte regolano la tua vita e ti spingono ad essere, a non fidarti, ad essere diffidente, appunto, ti spingono a fare molte cose, spesso anche a cadere nel peccato. Dunque, se tu sei uno che è motivato da questa paura, è spinto da questa paura, sei uno che sta aspettando. Dunque Dio vorrà rispondere a questa tua esigenza. Come risponderà a questa domanda che tu non osi neanche porgli? Mostrandoti la bellezza del suo mistero, della sua volontà. Cioè facendoti vedere che nella carne, nella tua carne, nella tua natura è nascosto un dono di grazia, perché il figlio suo nella carne nostra è venuto. Dunque Simeone conosce la Torah, conosce la legge, conosce le profezie, si è messo là ad aspettare che finalmente questa cosa accada. Simeone nel racconto di Luca rappresenta tutto l'ebraismo che è presso il tempio ad attendere il Messia che viene. C'è anche un altro personaggio là, Anna, questa donna che guarda caso era stata sposata per 7 anni, adesso ne aveva 84. E da quando era rimasta vedova anche lei si muoveva intorno al tempio per dire, anche lei stava aspettando di vedere come Dio avrebbe incontrato il suo popolo. Tutte e due si trovano davanti a questa scena, una madre, un padre e un bambino. Ti ricordi anche all'Epifania ne abbiamo parlato, no? Quando i magi vengono dall'Oriente, vengono da lontano per vedere qual è l'obiettivo di questa stella, questa sapienza che li ha portati fin là, troveranno una madre, un padre e un bambino. La formula semplice dell'amore di Dio. La formula semplificata della relazione. Tutti noi la conosciamo. Se ce l'hai questa relazione ne godi, se non ce l'hai la cerchi e quando la vedi il tuo cuore gioisce. Così come i magi, anche questi due personaggi, incontrando questa piccola famiglia, si animano di desiderio e si avvicinano. Simeone scioglie così il nodo della sua attesa dicendo queste parole: Adesso, Signore, ho visto tutta la mia, tutta la tradizione alla quale appartengo, tutto questo primo testamento che tu, questo patto che tu hai fatto con il mio popolo, finalmente si compie come avevi promesso nei profeti. Così oggi vedo com'è la tua risposta alle nostre attese. E sono meravigliato. Perché? Perché questa risposta mi somiglia, è come me, non è così distante, non è così lontana come l'ha scritto. Non dovrai andare al di là del mare a cercarla, non dovrai andare in cielo a trovarla, quella ti verrà incontro. Ecco, oggi il mio desiderio e la tua risposta si incontrano. E allora dice: adesso puoi lasciare che il tuo servo vada in pace, ora posso anche morire. Eravamo partiti dalla paura della morte. Quest'uomo dice: adesso posso morire, non ho più timore. Perché? Perché ho visto come tu illumini la nostra vita. Questa è la luce che hai usato per rivelarti alle genti. Questa luce è il frutto di una relazione benedetta, è frutto di un'attesa autentica, è frutto della benedizione. E poi, nello stupore di questi due personaggi, Giuseppe e Maria, finalmente anche Anna arriva. Anna, questa profetessa, dice Luca, è invece ha un'altra caratteristica. Sì, rappresenta il popolo di Israele, ma rappresenta anche un altro aspetto importante. 7 giorni era stata sposata, come la creazione, per 7 giorni. Si era mantenuta davanti agli occhi dell'Onnipotente, pura, pronta, secondo il racconto del Genesi, evidentemente, pura, pronta a compiere la volontà di chi l'aveva creata. Poi il peccato di Adamo ed Eva, secondo sempre questo racconto, sono figure, ma ci aiutano a capire. Secondo il peccato, finalmente questa creazione si era adulterata, era entrata appunto in quella paura della morte. Anna, 84 anni, un multiplo di 7, quasi verso la fine della sua vita, quando questa creazione ormai si è deteriorata e non riesce più a sperare, Anna finalmente anche lei riconosce in questa relazione tra i tre, riconosce il piano di Dio e anche lei si mette a lodare Dio. Adesso veniamo a noi. Tu non hai uno spirito, forse, che ti spinge costantemente a cercare la verità, a chiedere al Signore che si mostri, che diradi queste tenebre nelle quali vivi, per vedere che cosa c'è nel suo piano e che cosa è possibile per te attendere, visto che tutte le altre aspettative della tua vita non si sono compiute? Beh, tu non sei forse da una parte nel tuo spirito come Simeone, che conoscendo le promesse di Dio desidera vedere se queste veramente possono accadere? Ecco, oggi il Signore entra nella tua vita come luce. Perché? Perché ti spiega le scritture, perché accende in te il desiderio e perché ti incontra tra poco nel dono del sacramento dell'Eucarestia. Dunque entra e fa luce nel buio della tua esistenza. Se tu sei uno che aspetta, riconoscerai questa luce e comincerai a distinguere il bene dal male, ciò che è buono fare e ciò che è buono, da cui è buono astenersi. Insomma, avrai sapienza. Non è una magia, non è le candele accese. La sapienza viene da questo, dalla possibilità di conoscere la profezia, di aspettarla e di vederla arrivare anche nella semplicità del sacramento. Dall'altra parte Anna rappresenta la creazione, dunque rappresenta non solo quello che il tuo spirito attende, ma il tuo corpo, la tua vita, la tua natura umana. Pure la tua natura umana sta attendendo di sapere se sarà riscattata o se finirà così nella polvere, come noi vediamo a volte i nostri cari che sono defunti, no? Sparire dall'esistenza. La creazione che è in te anche chiede: Signore, ma tu che farai di me? Già vedo che il mio corpo, la mia vita invecchia, si deteriora, si ammala. Qual è la tua risposta a questa istanza profonda, che è un'istanza di vita, che è un desiderio di vita eterna? Insomma, che cosa hai pensato per me? Allora anche la tua creazione, la tua dimensione creaturale, il tuo corpo gioisce perché sa che incontrato dal sacramento dell'altare, finalmente sarà riscattato dalla morte. Se hai questa speranza, come prima per Simeone, se hai questa speranza, se questa speranza riguarda tutta intera la tua vita, allora anche in questo caso il Signore verrà a far luce là dove tu hai solo paura, hai solo esperienza di tenebra e di male. Guarda, amico, che questo ti fa diventare autenticamente cristiano, ti strappa dal paganesimo, ti strappa dalle logiche così perverse del mondo e ti inserisce nell'attesa, e l'attesa è esattamente l'atteggiamento che lo Spirito Santo produce al centro della tua vita. Allora, se hai compreso questa l'icona di questa presentazione di Gesù al Tempio, disponiti anche tu, disponiti con la contemplazione del cuore, disponiti alla possibilità che Dio ti sorprenda, che Dio ti anticipi, che Dio finalmente si mossi non come lo pensavi tu, ma come è veramente. E lascia che anche le fibre del tuo corpo si lasciano incontrare da questa promessa che viene. Sai, te lo dico perché noi molte volte facciamo ragionamenti un po' pagani, diciamo che dal punto di vista dell'anima vorremmo, ma dal punto di vista del corpo, per dirla in breve, diciamo sempre che umanamente, non è umanamente, sei sempre seduto per terra. No, la tua umanità non è destinata a rimanere attaccata alla terra. La tua umanità porta in sé la promessa di vita eterna, dunque è destinata a vedere Dio. Disponiti, perché Dio si è già disposto per incontrarti, benedirti e finalmente strapparti dalla morte. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, a noi che aspettiamo la resurrezione della carne e guardiamo con fiducia al tempo che verrà, al mondo santo che tu hai preparato per noi, dona la grazia di comprendere questo mistero. Dacci la possibilità di vedere la realizzazione del tuo patto e che anche noi ci sentiamo coinvolti in questo dono di grazia immenso che hai fatto per tutta l'umanità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Chiami al tuo Tempio Santo uomini lontani, persone che hanno conosciuto la depravazione e il peccato. Li santifichi con la tua grazia e li riconduci dall'Oriente all'Occidente, fino al luogo della benedizione. Chiama per la tua Chiesa pastori secondo il tuo cuore, capaci di condurre il dono della speranza fino alla fine. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai riempito di grazie anche noi. Nonostante fossimo tanto lontani, tu ci hai incontrati in molte occasioni. Noi abbiamo sentito il profumo della tua presenza, abbiamo goduto del dono di Cristo. Fa che possiamo rimediare a tutti i nostri peccati, alle nostre infedeltà. Dacci la grazia di farlo in questo tempo della nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, dall'alto del tuo trono tu guardi la miserevole condizione degli uomini superbi, quelli che credono di regolare le cose del mondo e che stanno catturando l'attenzione dei più semplici, dei poveri, degli ultimi. Non lasciare alla mercé di questa gente quelli che il tuo figlio ha riscattato con il suo sangue. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, per la luce del mistero che celebriamo in questo luogo, in questo giorno, io ti prego per questi tuoi figli. Tu li conosci, sai cosa stanno vivendo in questo tempo, conosci le loro paure, sai dei loro dolori, conosci e scruti tutti i loro pensieri, mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni, da ogni maleficio guariscili, conoscano, sperimentino la tua misericordia e siano canali di grazia per tutti i lontani. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.